due parole?
No.
No. Allora incomincio subito io per lasciare più spazio poi a Marco. In realtà la mia è solo così, un'introduzione sull'ematologia. Difficile parlare di ematologia, di tutte le malattie ematologiche in mezz'ora, per cui ho cercato di concentrarmi su alcuni argomenti più comuni. Non siamo tanti, se ci sono delle domande per favore interrompetemi, perché sulla diapositiva magari è più facile capirci. Allora, innanzitutto di che cosa parliamo? Parliamo del sangue. La quantità di sangue è circa un dodicesimo del nostro peso. In una persona di 70 kg ci sono circa 5,8 litri di sangue. Quindi quando andiamo a fare gli esami del sangue e diciamo mi hanno portato via non so quanto sangue, adesso devo fare una colazione con 3 uova, 2 bistecche, eccetera, non è proprio così. Però effettivamente che funzioni ha il sangue? Allora, innanzitutto trasporta i gas disciolti portando ossigeno dai polmoni ai tessuti, l'anidride carbonica dai tessuti ai polmoni, distribuisce le sostanze assorbite dall'intestino nell'organismo, trasporta i prodotti di rifiuto dai tessuti periferici, dagli organi periferici ai siti di eliminazione come i reni, consegna enzimi e ormoni agli specifici tessuti, riduce le perdite di liquidi attraverso i vasi danneggiati oppure lesionati, difende il corpo dalle tossine e dagli agenti patogeni e aiuta a regolare la temperatura del corpo. Quindi ne fa tante di cose. Che come vengono fatte le analisi del sangue? Dopo che viene fatta l'esame, la provetta che è stata utilizzata dall'infermiera, la provetta viene centrifugata ed ecco quello che vediamo. Infatti 10 cc di prelievo, abbiamo 55% di plasma, una piccola quota in mezzo dove ci sono i globuli bianchi e le piastrine, un 45% di globuli rossi. Poi queste cellule vengono analizzate al microscopio. Cosa fanno le cellule del sangue? Beh, intanto i globuli rossi trasportano l'ossigeno dai polmoni ai tessuti e l'anidride carbonica dai tessuti ai polmoni. I globuli bianchi ci difendono da agenti patogeni, i batteri e i virus, e le piastrine bloccano le emorragie, si mettono una sull'altra e formano una specie di tappo e chiudono le ferite. Devono però essere continuamente riprodotte le cellule del sangue. In una goccia, circa 10 microlitri, ci sono circa 50 milioni di globuli rossi, 50.000 globuli bianchi e 2 milioni e mezzo di piastrine. Ma ogni giorno centinaia di globuli bianchi, di globuli rossi e piastrine muoiono e devono essere rimpiazzati. Chi fa tutto questo? Le cellule del sangue vengono prodotte nel midollo osseo, che si trova all'interno delle ossa piatte. Le ossa piatte sono le ossa piatte che sono degli organi, delle ossa lunghe, quindi la spalla, il gomito, le anche, il bacino, le vertebre, lo sterno, le costole, non l'omero piuttosto che il femore o le altre gambe. Questo è quello che si vede, il midollo osseo, e dentro il tessuto osseo spugnoso, si dice, proprio perché ha l'aspetto di una spugna. Quando noi ematologi facciamo la biopsia ossea, anche macroscopicamente vediamo questa cosa. Queste sono invece quello che noi vediamo al microscopio tutti i giorni, queste sono le cellule del midollo osseo, vedete ci sono tanti globuli rossi e tutta una serie, quelle celluline azzurre, più o meno azzurre, più o meno scure, con un citoplasma, cioè una cellula più o meno grande, sono le cellule dei globuli bianchi che dalle più giovani, le più mature, maturano nel midollo osseo per andare poi a finire nel sangue periferico diventando globuli rossi, globuli bianchi di diverso tipo e piastrine. Ma qual è la cellula capostipite che sta nel midollo osseo e consente poi l'immissione nel sangue periferico di tutte queste cellule? C'è una cellula capostipite che si chiama cellula staminale emopoietica, che è in grado di autoriprodursi, cioè di dividersi, diventare uguale a se stessa e automantenersi, in modo tale che non ci sia l'esaurimento delle cellule capostipite, e via via maturando fino a far diventare tutti gli elementi del sangue che vediamo nel sangue periferico. Questa cellula capostipite, queste sono delle colonie fatte in vitro che io facevo quando ero giovane, Ma le cellule sono più o meno così, quello che si vede sul microscopio sono delle colonie di cellule emopoietiche queste. Come si vedono le cellule del sangue al microscopio? Quelle piccole sono a sinistra sono le piastrine, sono quelle piccole colorazioni violacee senza nucleo, poi ci sono i globuli bianchi che si distinguono grossolanamente in granulociti neutrofili nella colonna centrale e i linfociti che ci difendono anche dalle infezioni. Parliamo di tutto chiaro fin qua? C'è qualche cosa che deve essere chiarito?
Poi mi interroga per iscritto.
Parliamo di anemia. L'anemia non è solo una riduzione di globuli rossi, ma è la riduzione della quantità totale di emoglobina circolante nel sangue periferico. L'emoglobina è una proteina che sta dentro i globuli rossi. Al microscopio elettronico, quella fotografia nera, io non... Forse qua vediamo... No, non funziona neanche il mouse. Ah sì, forse funziona il mouse. Ok. Qua quello che si vede al microscopio è l'emoglobina che sta dentro i globuli rossi. Si parla di anemia quando nei maschi l'emoglobina è al di sotto di 13 grammi di emoglobina, 13 grammi, nelle femmine di meno di 12, e l'anemia può essere suddivisa in tre grossi gradi di gravità, lieve, moderata e severa. Per severa, sotto gli 8 grammi di emoglobina, al di sotto di questi valori in genere c'è l'indicazione a fare delle trasfusioni di globuli rossi. Le anemie possono essere suddivise in acute e croniche. Possono essere acute di insorgenza acuta, croniche che si sviluppano nell'arco di un po' di tempo. Possono essere microcitiche, cioè i globuli rossi sono più piccoli del normale. Possono essere macrocitiche, le dimensioni dei globuli rossi sono più grandi della norma, oppure normocitiche. Quali sono i disturbi? Beh, ovviamente dipende dalla gravità dell'anemia. Ovviamente più un paziente anemico e più disturbi seri ha. Ci possono essere la stanchezza, ci può essere un dolore al petto, chi è cardiopatico può avere anche degli episodi proprio di attacchi ischemici cardiaci, ci può essere un ingrossamento della milza, ci può essere la pelle pallida, le mucose pallide, ci si sente stanchi, il battito cardiaco può accelerare, ce ne sono tanti di sintomi. E le cause principali sono diverse, ci possono essere delle malattie croniche, classicamente le anemie normocitiche spesso sono di accompagnamento a malattie croniche, a quadri infiammatori cronici, dalla carenza di ferro, dopo un sanguinamento più spesso gastrointestinale o sanguinamenti di altro genere, le mielodisplasie che sono una cattiva maturazione del midollo, per cui il midollo osseo non riesce a maturare bene, nel sangue periferico non arrivano una quantità sufficiente di globuli rossi, oppure una carenza di vitamine come la vitamina B12 e i folati, oppure ci sono delle malattie in cui i globuli rossi si rompono nel sangue periferico e si ha quella che si dice emolisi. L'anemia da malattia cronica in genere si accompagna all'anemia anche un aumento di tutti gli indici di infiammazione che il vostro medico vi chiede. Possono essere tante le malattie croniche, malattie infiammatorie, autoimmuni, oppure delle infezioni croniche, delle infezioni acute, dei tumori, il diabete, lo scompenso cardiaco. E quindi diciamo che l'anemia è più un sintomo, passatemi il termine in questo senso, bisogna ricercare la causa, scoprire la causa e curare la causa principale, perché se non curiamo la causa principale l'anemia sicuramente non migliora. Un'anemia frequente è l'anemia da carenza di ferro, in cui i globuli rossi che vedete nella foto sono poco colorati, sono molto pallidi, si vedono lì insieme ad un granulocita. C'è un pallore della pelle e delle mucose, ci sono delle fissurazioni unguelali e anche una caelite angolare, sono queste infiammazioni agli angoli della bocca che possono essere abbastanza fastidiosi.
Tutti si stanno toccando.
Tutti.
Sono tutti.
Tra ma siamo sicuri, siamo a porta? Siamo a posto. La perdita di capelli, l'infiammazione della lingua che si vede lì, bruttissima foto, ma serve perché se uno la vede poi se la ricorda, e la tachicardia, cioè il batticuore. Ci possono essere tante cause. Beh, sicuramente i sanguinamenti, abbiamo già detto, i sanguinamenti soprattutto gastrointestinali, ma anche di altro genere, una dieta sbagliata per cui non si assume abbastanza ferro, la gravidanza e anche in infanzia in cui il fabbisogno di ferro e di vitamine è sicuramente aumentato.
Patrizia, volevo sfatiamo una leggenda.
Sì.
È vero che gli spinaci non tengono tantissimo ferro, ne contiene molto di più.
La pubblicità di Braccio di Ferro. No, è la carne sicuramente, poi la cottura delle verdure sicuramente non facilita l'assorbimento di ferro perché viene inattivato, quindi non funziona poi così tanto. Bisogna avere un'alimentazione, la terapia è la prima cosa, avere una dieta adeguata a 360 gradi, non è che si cura l'anemia sideropenica mangiando solo carne rossa e solo carne di cavallo, no, il ferro è contenuto in qualsiasi tipo di carne, non vi piace la carne rossa, va benissimo la carne bianca, ci sono i legumi, ci sono i cereali, ma la dieta deve essere completa a 360 gradi. Ricordiamoci che il tè e il caffè riducono l'assorbimento di ferro, quindi bisogna anche tenerne conto. E in caso di carenza e di una riduzione del ferro, non solo nel sangue, dei depositi di ferro, bisogna prendere il ferro per bocca. La via intramuscolare non è possibile perché dà delle altre malattie e raramente, in casi rarissimi di non assorbimento del ferro, può essere usata l'infusione endovenosa che deve essere fatta sotto stretto controllo medico perché ci possono essere dei problemi di allergia, di intolleranza. In gravidanza abbiamo già detto che il fabbisogno di ferro è sicuramente più importante e ci può essere una carenza per un apporto inadeguato e per l'aumentato fabbisogno. È evidente soprattutto se ci sono già state delle gravidanze in precedenza e se ci sono stati dei cicli mestruali molto abbondanti in precedenza. Quindi un supporto di terapia con il ferro può essere consigliato in alcuni casi, vi consigliate con il vostro medico e valutate se è il caso di assumere ferro in gravidanza. Si associa sempre alla terapia con l'acido folico, siamo ormai abituati perché l'acido folico protegge il bimbo che nascerà anche da disturbi di tipo neurologico, quindi non appena la donna è in gravidanza in genere assume l'acido folico per bocca prima ancora di fare degli esami. E parliamo proprio dell'anemia da carenza di vitamina B12 e folati. Questo è un altro striscio di sangue periferico, vedete qui come i globuli rossi sono in parte piccoli ma in parte grandi, sono più grandi del normale, hanno delle forme assolutamente non normali. Questo è uno normale, questo è uno grande, questi qua si chiamano acantociti. La vitamina B12 però si trova nella carne, nel pesce, nelle uova, nel latte, nei derivati, quindi di nuovo qua l'alimentazione completa e varia ci protegge già da questo tipo di cose. E l'acido folico c'è negli ortaggi a foglia verde, nella frutta, nel fegato, è distrutto dalla lunga cottura dei cibi. Un'altra forma di anemia, questa congenita, è la talassemia. Qui ad Asti non tanti, penso, persone sono malate, ma la talassemia è stato un problema piuttosto importante, soprattutto nel secolo scorso. Le talassemie ce ne sono diverse, sono delle malattie genetiche ereditarie che sono caratterizzate dalla presenza di una emoglobina anomala, non normale. Ci sono, è molto frequente nel bacino del Mediterraneo, ci sono tanti portatori nel mondo. In Italia sono quelle zone che vedete rosse, Sardegna, l'Italia meridionale, nel delta del Po, e ovviamente le persone originarie di questa zona che sono poi emigrate e andate in altre zone, per esempio in Piemonte c'è una buona emigrazione del Veneto, del delta del Po, ci sono delle persone che sono portatori del tratto talassemico senza avere la malattia. E nel secolo scorso perché era un problema importante? Perché sembrava ci fosse, ed questo era vero, un vantaggio nelle zone malariche. Guardate un po', il delta del Po era una zona chiaramente malarica per la presenza delle zanzare, e chi aveva la talassemia, aveva il tratto di talassemico, aveva il vantaggio e non si ammalava perché queste erano globuli rossi che si rompono molto meno facilmente degli altri e la malaria dà un'emolisi nel sangue periferico. Oggi spesso si parla di tratto talassemico o portatore di anemia mediterranea, che è la stessa cosa. In genere i globuli rossi sono solo molto piccoli, ci può essere una lieve anemia, anche moderata a volte, ha un'aspettativa di vita normale, ma questi sono persone che hanno un fabbisogno aumentato, non tanto di ferro, perché i loro globuli rossi non riescono a maturare bene, ma hanno un importante fabbisogno di vitamina B12 e di acido folico, pur avendo dei globuli rossi molto piccoli. E quindi questi vanno supportati sempre. Passiamo invece all'alto versante. Cosa fanno i globuli bianchi? Globuli bianchi nel nostro sangue ce ne sono di almeno 5 tipi diversi, ci sono i neutrofili, gli eosinofili, i basofili, i monociti, i linfociti, e hanno un compito importante perché eliminano batteri, funghi, parassiti, migrano nei tessuti, nel fegato e si trasformano in spazzini, puliscono tutto ciò che c'è da pulire, producono gli anticorpi e già agiscono contro i virus e anche contro le cellule tumorali, cercano di proteggerci. I globuli bianchi possono essere ridotti, si parla di leucopenia, nelle infezioni virali acute, in alcune forme di anemia, in alcune persone che abusano di alcol e nei forti fumatori, a volte nei fumatori c'è anche la leucocitosi invece, oppure in situazioni di immunodeficienze importanti. La leucocitosi però è un meccanismo normale di risposta dell'organismo e avviene in caso di infezioni batteriche acute, nell'infiammazione cronica, abbiamo già detto il fumo, nella gravidanza, tante donne in gravidanza hanno i valori normali arrivano fino a 10.000, hanno 11-12.000 bianchi, sono malata, no, non è assolutamente vero, è normale, alla nascita i piccoli che nascono hanno molti più globuli bianchi degli adulti, o anche un forte stress. Per esempio un paziente che ha un attacco ischemico cardiaco, un infarto, può avere una leucocitosi neutrofila. È una risposta fisiologica dell'organismo, non è una malattia. Ma le malattie dei globuli bianchi ci sono anche gravi e si chiamano leucemie in genere. La leucemia è un tumore delle cellule del sangue, è dovuta ad una proliferazione anomala di quella cellula staminale, di quella cellula capostipite che abbiamo visto prima, che non è ancora maturata, non si è differenziata, si dice, non è diventata un globulo bianco maturo e che ha molte potenzialità. Si distinguono delle forme acute e delle forme croniche. Questa è una forma di leucemia acuta mieloide, che vedete, questo è nel sangue periferico, come vedete queste cellule blu sono tanto grandi, hanno un pallone grosso blu che è il nucleo dove vengono prodotti tutto il DNA, questo è indice di una cellula che si divide molto rapidamente, che lavora molto rapidamente, non matura, e sono tutte uguali a se stesse, non funzionano. E invece ci sono le forme croniche come questa, in cui in realtà ci sono sì delle forme immature, vedete lì, ma ci sono anche delle forme con più, non c'è solo il nucleo, ma c'è anche la parte del citoplasma, che è la parte dove vengono sintetizzate le proteine, che è un po' più grande, quindi dà un segno di maturazione un pochino più evidente. Le leucemie acute si distinguono in due grosse famiglie, la leucemia acuta mieloide, che è più frequente negli adulti, e la leucemia acuta linfoide, che è più frequente nei bambini. Comunque la cellula, quella cellula staminale prolifera, cresce in modo incontrollato, non funziona e diventa neoplastica, non sente nessun controllo dell'organismo sulla sua proliferazione, quindi continua a proliferare e dà origine alla leucemia. Questa cellula viene chiamata blasto. Ovviamente proliferando e crescendo lo fa a scapito di tutte le altre cellule normali, quindi ci possono essere delle leucemie acute in cui i globuli bianchi possono essere anche molto alti, ma c'è l'anemia e ci sono le piastrine comunque basse. Questi sono anche qui disturbi di un paziente che arriva con una diagnosi di leucemia acuta, in genere arriva in ospedale abbastanza presto, si sente molto affaticato, stanco, non ha appetito, di nuovo pallido sia sull'acute che sulle mucose, può avere delle infezioni in atto, ha una mancanza di fiato perché magari è anemico, però come vedete sono disturbi così abbastanza diversi, diversificati, e spesso arrivano, i pazienti arrivano con la febbre in ospedale. Come curiamo le leucemie acute? Beh, innanzitutto con la chemioterapia. La chemioterapia è la somministrazione di sostanze, di farmaci che sono in grado di uccidere le cellule tumorali durante il loro processo di replicazione e di divisione. In genere si usano degli schemi con farmaci diversi in associazione, proprio perché si cerca di colpire le cellule da diversi punti di vista, colpendo diversi meccanismi che sono essenziali per la loro crescita. Si utilizza inoltre una terapia che noi chiamiamo di supporto, di aiuto per il paziente, in genere per via endovenosa o anche per bocca, liquidi che sono dei liquidi di lavaggio per il lavaggio dei farmaci per nutrire bene il paziente, dei farmaci in antinausea, gli antibiotici per combattere tutti quei disturbi collaterali che noi chiamiamo effetti collaterali. La terapia va fatta spesso in regime di ricovero semi-intensivo o intensivo e da personale che deve essere altamente specializzato a qualsiasi livello, non solo i medici ma anche gli infermieri devono essere degli infermieri assolutamente formati a seguire questi pazienti, perché sono pazienti molto delicati. Può rendersi però necessaria, oltre alla terapia, alla chemioterapia, anche una terapia a dosi molto più elevate seguita dalla reinfunzione di quelle cellule staminali capostipite che avevamo visto prima del paziente stesso o del donatore. Si parla cioè di trapianto di midollo autologo o allogenico. Ci so che rivedremo dopo. Ci sono invece tutto il grosso capitolo delle leucemie croniche. Qui abbiamo sempre questa cellula staminale che prolifera in maniera incontrollata, ma non si blocca la maturazione, in realtà riesce ad arrivare a maturare fino in fondo a diventare un granulocita, anche se è una cellula neoplastica. Qui però ci possono essere la produzione del sangue di cellule mature che possono essere più o meno normali dal punto di vista funzionale, quindi funzionare in maniera più o meno normale. La sintomatologia però in questi casi spesso è assente. Cioè, se ne accorge perché sì, il vostro medico fa fare degli esami del sangue, al più c'è la milza che aumenta un pochino di volume, se la milza aumenta allora c'è inappetenza, difficoltà a digerire, un po' di stanchezza ma niente di più. Una malattia che è cambiata tanto nel corso della storia della medicina, il primo esempio di terapia cambiata è la leucemia mieloide cronica, il cui vetrino vedete dall'altra parte, ci sono cellule a diverso grado maturativo, è la classica leucemia cronica, in cui però negli anni 60 a Filadelfia è stato scoperto questo nuovo cromosoma che si chiama cromosoma Filadelfia, che nasce dallo scambio tra due cromosomi diversi, il cromosoma 9 e il cromosoma 22, e si crea questo nuovo cromosoma che si chiama cromosoma Filadelfia. Questo cromosoma è responsabile della malattia, ma alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, è stata scoperta una nuova medicina che si chiama imatinib e che ha la capacità di agire proprio su questa sulla proteina che questo cromosoma anomalo produce, e non andando a colpire le cellule normali, e non è chemioterapia. Quindi c'è un nuovo modo di curare la leucemia che non è chemioterapia, ma con dei farmaci mirati come se fossero dei missili radiocomandati. Se noi va proprio solo a colpire quella cellula malata risparmiando le cellule sane. È stato talmente un cambio rivoluzionario nella storia della medicina che questa medicina ha conquistato la copertina di Time alla fine degli anni 90, cioè curiamo la leucemia con delle pastiglie. Era abbastanza rivoluzionario. Adesso ne sono nate tante pastiglie figlie di questo farmaco o anche farmaci sempre per bocca che si possono prendere a casa, quindi il paziente fa la sua vita normale, anche per altre malattie sempre ematologiche e non solo. Prima di questa pastiglia i malati di leucemia mieloide cronica potevano pensare di sopravvivere a lungo termine solo facendo l'allotrapianto di midollo. Chi non aveva un donatore compatibile, un familiare compatibile o non era in età da trapianto poteva controllare la malattia per un po' di anni prendendo solo delle pastiglie che controllavano. L'altra grande parte delle leucemie croniche sono la leucemia linfatica cronica, in cui in genere aumenta con l'età, è una patologia del paziente anziano. Anche qui spesso non dà disturbi. Qui invece di essere i granulociti sono i linfociti che aumentano tanto di volume e, non essendo normali, sono così fragili che vedete nel vetrino lì hanno, spesso si rompono anche solo a strisciarli sul vetrino. Però anche lì spesso non dà disturbi, si parla di leucemia linfatica cronica quando i linfociti sono più di 5.000 nel sangue periferico come numero assoluto. Ricordatevi che nella valutazione di un emocromo non bisogna mai guardare la percentuale delle cellule dei globuli bianchi, ma bisogna guardare sempre qual è il numero assoluto, perché uno può avere un 30% di neutrofili con 50.000 globuli bianchi o avere 30% di neutrofili con 1.500. I valori assoluti sono diversi e sono quelli che il vostro medico guarda sempre per decidere se l'emocromo è normale oppure no. La sintomatologia, di nuovo, qua è assente. A volte ci possono essere delle piastrine ridotte, spesso non ha bisogno di essere curato, può essere semplicemente sufficiente fare dei controlli dell'emocromo ogni tanto. Se deve essere curato, può essere fatta della chemioterapia o, di nuovo qua, più recentemente, dei nuovi farmaci simili a quelle che abbiamo visto prima. E l'ultimo, ma non il meno importante, è il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche. Che cos'è il trapianto? Il trapianto è la reinfusione di queste cellule capostipite. Noi lì abbiamo un paziente che ha fatto chemioterapia o radioterapia a dosi molto alte, molto più alte di quelle che il nostro organismo è in grado di tollerare. Abbiamo dall'altra parte un donatore sano, che può essere familiare o non familiare, a cui si preleva, sempre da quelle ossa piatte che abbiamo visto lì, dall'ala iliaca, quindi dall'osso del bacino, il midollo osseo sano, che viene, passatemi il termine, lavorato, ma viene arricchito e concentrato e poi reinfuso al malato dopo 24-48 ore dalla fine della chimioterapia, queste dosi molto alte. Queste cellule, come se fosse una trasfusione di sangue, vengono immesse nel sangue periferico. Loro sanno che devono andare nel midollo osseo, trovano la loro strada, vanno nel midollo e ripopolano pian piano il midollo osseo, arrivando poi a produrre di nuovo globuli bianchi, globuli rossi e piastrine in modo assolutamente normale.
Posso fare una domanda? Scusami.
Certo.
Il prelievo del midollo osseo, ho sentito che adesso è possibile farlo anche tramite un prelievo di sangue?
Allora, le cellule staminali possono essere anche raccolte con un lavaggio di sangue dopo la somministrazione di un farmaco che stimola la produzione dei globuli bianchi. Questo può essere fatto per i donatori di midollo familiare, perché non è etico dare un farmaco ad un donatore di midollo non familiare. Invece il parente compatibile di un paziente può accettare la somministrazione di questo farmaco sottocuto e far sì che queste cellule capostipite, che noi chiamiamo cellule CD34, ma queste cellule capostipite, dopo la stimolazione con il fattore di crescita, con questo farmaco che ti dicevo, entrano nel sangue periferico e attraverso un lavaggio del sangue, come, non lo so se qualcuno di voi è donatore di sangue, ti dona il plasma, questo sangue passa attraverso questa macchina che si chiama leucaferesi, separa i globuli bianchi, li raccoglie, li concentra e poi vengono reinfusi. La stessa cosa può essere fatta nel malato quando fa il trapianto autologo di midollo osseo, che altro non è che una chemioterapia a dosi molto molto alte seguita dalla reinfusione di queste cellule. Queste cellule nel malato vengono raccolte dopo una chemioterapia a dosi mediamente alte, comunque abbastanza alte. Si fa il fattore di crescita per un certo numero di giorni, si va a vedere, a dosare nel sangue periferico quante di queste cellule capostipite ci sono, dopodiché in quella giornata le cellule vengono raccolte, separate, concentrate e congelate in un a meno 80 gradi in azoto liquido, e lì possono essere conservate per tutta la vita del paziente. E poi in seguito, dopo che il midollo osseo, dopo la raccolta delle cellule staminali, si è ripreso, il paziente farà dell'altra chemioterapia, e quando ci sarà poi la fase dell'autotrapianto, succede la cosa, la stessa cosa. Il trapianto, abbiamo detto, può essere da donatore familiare o non familiare. Per un donatore non familiare si attinge al registro dei donatori, che è un registro mondiale. In Italia, al Piemonte, in Italia non ci sono tantissimi donatori, tanto che i pazienti affetti da leucemia acuta spesso, se hanno bisogno di un donatore, se hanno bisogno di un donatore, devono attingere a un registro donatori ad un paziente straniero. A Torino facciamo trapianti allogenici da donatori che provengono dagli Stati Uniti, da donatori europei, da donatori italiani.
Volevo sapere come mai è così bassa l'età, cioè uno può donare il midollo solo fino a 35 anni,
no? No, aspetta.
Puoi iscriverti?
No, tutti possono fare il donatore di midollo.
Fregato.
Fregato. Bisogna avere minimo 18 anni per motivi legali e non più di 40 per motivi medici. Bisogna essere sani. Il donatore di midollo fa, il possibile donatore di midollo, innanzitutto deve essere disposto a donare per tutti. Non, il donatore non saprà mai a chi andrà il suo midollo, come il paziente che ha fatto il trapianto dal donatore non familiare non saprà mai da che persona ottiene, per ovviamente per questioni di privacy e anche così motivi etici. Il donatore però può essere chiamato fino al 55esimo anno di età, ecco perché c'è 40 medici, tu devi 40 anni per garantire la possibilità di avere un 15 anni almeno di possibilità di essere chiamato come donatore. Bisogna pesare più di 50 kg, la stessa procedura per le donazioni di sangue, bisogna godere di buona salute. Come si fa? Nel senso che è un prelievo di sangue, i centri di medicina, di servizi trasfusionali degli ospedali fanno un prelievo di sangue, viene analizzato quello che si chiama HLA, che è la nostra carta d'identità sostanzialmente. Con quella carta d'identità si dice con chi siamo compatibili o no. Se un possibile, e questo viene registrato su un computer, sul registro mondiale. L'ospedale di Genova, il centro trapianti di Genova, è il centro di riferimento italiano a cui tutti noi centri dobbiamo fare riferimento e fare la richiesta di avere un midollo osseo, un donatore per un trapianto allogenico. A quel punto viene convocato il donatore, che farà un altro prelievo solo di sangue periferico. Il suo sangue viene messo a confronto con quello del paziente per stabilire qual è il grado di compatibilità. Dopodiché, questo è un esame di primo livello, dopodiché sì, è compatibile, potrebbe essere compatibile, facciamo delle indagini di secondo livello, se tutto va in porto a quel punto si programma la donazione di midollo, e come dicevo il midollo può viaggiare anche transoceano.
Posso fare una domanda? Un po' certo. Di anemia mediterranea, può fare il donatore di midollo?
Non può farlo perché ha bisogno del suo midollo, proprio perché il suo midollo produce in maniera ridotta i globuli rossi e quindi ne ha bisogno per sé. Adesso nascono molti meno talassemici, ma sicuramente la talassemia era uno dei motivi di fare il trapianto allogenico per il paziente che aveva la vera talassemia, non solo portatore di tratto talassemico, portatore di anemia mediterranea.
Scusi se faccio
scusa. No, certo.
Una domanda sempre riferita alla talassemia. Un portatore sano di anemia mediterranea, lei ha detto che doveva essere, cioè si deve dare di più vitamina B12.
Sì, questo perché ne consuma di più rispetto a una persona normale.
Quindi anche via farmaceutica.
Beh, La dieta, come al solito, è il primo step. Di lì, no, perché poi se prendiamo le pastiglie di acido folico, facciamo le iniezioni di vitamina B12 e non mangiamo quel che c'è da mangiare, non va bene. Non è detto che, non è che il portatore di anemia mediterranea deve prendere vitamina B12 e acido folico sempre tutta la vita, ma in occasioni di stress, un intervento chirurgico addominale importante, una brutta polmonite, uno stress, una gravidanza che comunque per quanto fisiologica sia è un momento di stress e di aumentato, tutto ciò che ci dà un aumentato fabbisogno normalmente di produzione di globuli rossi, il paziente che non ha l'anemia mediterranea riesce a tamponare questo meccanismo, questo periodo temporaneo di aumentato fabbisogno. Ha meno riserve il portatore di nitrato talassemico e quindi come tale ha bisogno di un aiuto esterno. Altre domande? Per il donatore? Allora, con la raccolta di cellule stamitali, ecco, con la raccolta di cellule stamitali da sangue periferico praticamente nessuno. Negli anni passati la stimolazione con il fattore di crescita per produrre più globuli bianchi poteva far supporre di indurre la leucemizzazione. In realtà al giorno d'oggi noi usiamo il fattore di crescita granulocitario anche nei pazienti con leucemia acuta mieloide, che è quella che più potrebbe evolvere verso una forma leucemica, perché questo ci consente di fare delle terapie ad alte dosi. Ormai sono più di 15 anni che usiamo questo tipo di procedura per i donatori familiari e non ci sono dei casi anche documentati a livello mondiale di induzione della leucemizzazione. Se viene, viene perché doveva venire, insomma, non ci sono delle cause. Dopodiché, grazie perché io ho chiacchierato, ma questo è un incontro per far parlare Marco, che noi ci siamo conosciuti, mi diceva lui prima, 14 anni fa. E ci siamo conosciuti in un momento così particolare, ma lui ha dato una svolta e lì lo vediamo, perché lui per noi è stato fondamentale in questi anni, ci ha aiutato tantissimo sotto tanti punti di vista, innanzitutto col suo ottimismo, con gli altri pazienti, perché lui è stato di supporto grande con gli altri pazienti, e anche di aiuto pratico. Questa è una delle cose che ha fatto, ma Marco ha fatto tante cose, non ultima per esempio una cosa che ho sperimentato di persona non tanto tempo fa, è che l'anno scorso è riuscito con tutti i suoi sforzi, con tutti i suoi impegni, ad acquistare un ecografo portatile da utilizzare in reparto, e questo è stato fondamentale perché glielo dicevo un po' di tempo fa, io ero di turno in reparto, avevo una malata con la leucemia acuta che era veramente instabile, non poteva essere trasportata in radiologia per fare l'esame, stava male, aveva bisogno di un'ecografia, abbiamo fatto venire l'ecografista in reparto che ha fatto l'ecografia, ci ha consentito di fare diagnosi, questa paziente ha fatto la terapia molto prima di quanto avrebbe potuto iniziare, perché senza la diagnosi noi, per carità, avremmo potuto indirizzarci verso un'ipotesi diagnostica piuttosto che l'altra, ma se abbiamo il supporto della diagnostica strumentale siamo più confidenti, e questo ci ha consentito di aiutare molto di più questa persona, quindi ha iniziato il trattamento prima, ne è venuta fuori prima e quindi
sta
benissimo. E quindi questa è una cosa fondamentale. Marco, tutto tuo.
Di solito inizio. Di solito inizio in un altro modo. Capitolo 11. La dottoressa alta ha un viso dolce e un tono di voce molto rassicurante. Non sembra una dottoressa perché mi parla guardandomi negli occhi. Di solito questa cosa non succede sempre. Lei mi parla e mi guarda negli occhi. Lei non è un prego si accomodi, come tanti che ho conosciuto in questi giorni. Mi è venuta incontro rivolgendomi un sorriso professionale e nemmeno tanto di circostanza. Signor Longo? Mi chiede. Buongiorno, dottoressa. Rispondo allungando il braccio destro per stringerle la mano. Lei mi invita a seguirla. Venga. Mi dice dirigendosi verso un distributore di numeri per evitare le code in piedi.
Scorgendomi un numero riportato su un pezzettino di carta triangolare, mi segnerà la coda. Allo sportello la chiameranno con questo numero. Le daranno un foglio con cui deve andare a pagare il ticket e un nuovo numero con il quale dovrà andare in quella sala d'attesa. E mi indica un posto pieno di sedie blu, tutte vuote. Sono le istruzioni che ti fanno capire che sei nuovo. Quando non ne hai più bisogno, significa che il cielo è molto nuvoloso. Quando non hai più bisogno di istruzioni. E porta pioggia. Dopo le 9 la chiameranno per fare dei nuovi esami del sangue, dice. Noi ci vediamo quando arrivano gli esiti, verso le 11. A dopo, arrivederla, professore. Mi sorride di nuovo allontanandosi. Come professore? Cosa sta succedendo? Tutti qui sanno di me. Tutti sanno tutto. Tutti parlano del mio lavoro o del mio caso. Faccio la coda ed eseguo scrupolosamente tutte le indicazioni. Mi porto il punto giallo, una specie di bancomat di colore giallo davvero, appunto, al quale è possibile pagare la tassa sulla prestazione ospedaliera. Sapete, no? Il punto giallo è famoso. Pago 18,36 euro il ticket e aiuto due persone anziane spaventatissime da quel mostro che sembra una televisione e anche loro devono pagare il loro contributo. Ricevo sorrisi e devozione, anche se in realtà non ho fatto niente di particolare, ho soltanto aiutato loro a pagare. Mi accorgerò solo in seguito che i piccoli gesti fanno la differenza tra il nulla e anche solo una possibilità. Giunto nella sala d'attesa, davanti alla sala prelievi, tiro fuori il mio libro, I pilastri della terra di Ken Follett. E provo a rilassarmi con un po' di lettura. Ho sempre un libro in borsa, o nella moto, perché è un compagno fedele e mi racconta storie che non ho mai sentito e mi fa stare bene, anche se non sono vere. Le storie. Soprattutto in quel caso. Non è semplice, le sedie blu cominciano a popolarsi di persone magre, pelate, che indossano mascherine di carta sulla bocca e sul naso, accompagnate da parenti dal volto stanco e dal volto triste. Sulle loro spalle poggiano la testa e dalle loro mani ricevono conforto. Ci provo, leggo 20 pagine e telefono qualche amico. Arriva il mio turno, su un display nero appare un numero enorme, rosso, 76, uguale a quello stampato sul mio bigliettino triangolare. Tocca a me, entro e saluto con quel che resta della mia voce. Mi scappa pure un colpettino di tosse, frutto del disagio e forse anche del catarro. Si accomodi, mi dice un'infermiera carina, indicandomi una sedia di fronte a lei. Dall'altra parte di un tavolino su cui è appoggiato un cuscinetto ricoperto di carta sterile verde. Ha le labbra belle, un sorriso esplosivo. Si volta e comincia a leggere un fogliettino ricco, molto ricco, di etichette, che riportano il mio nome, oltre a un codice a barre e altre parole incomprensibili che finiscono per INA o ASI. Poi rivolge a un collega con aria interrogativa, ma quella verde, quale usiamo, quella verde o quella viola? E non lo fate tutti. Che cosa ho io rispetto ai 100 che sono entrati prima? Non sapete se è quella verde o se è quella viola. Colore. Penso si riferisca a quello delle provette. Scoprirò solo più avanti che il colore delle provette serve a indicare un laboratorio piuttosto che un altro. La mia lotta sarà con quella di colore verdolino. Nestore, risponde quell'altra. Cosa vuol dire Nestore? Mi domando. Poi capisco, è il nome del primario del reparto in cui si fa quel tipo di analisi. Loro i reparti li chiamano col nome del primario. Qui scatta una profonda e preoccupata riflessione. Non sanno quale etichetta usare e allora mi chiedo tra me e me, ma che esame devo fare di così poco comune? Procedono, mi cercano la vena e io sono magro. La trovano comodamente. Bucano con un ago manovrabile da una specie di farfalla blu e inseriscono. Io voglio fare il prete un giorno, devo dire messa, che sono al cellulare, dico risponde pure. Ma È divertente il fenomeno fisico. Credo che ne usino non meno di 8 provette. Merda, c'è anche una provetta nera. Tenga premuto, mi dice, indicandomi con lo sguardo il batuffolo di cotone fissato da scotch di carta in corrispondenza del buco nel mio braccio sinistro. Si accomodi pure fuori. Più tardi la chiamano dalla stanza 6, 7 oppure 8. Mi alzo, saluto, mi riposo e mi sposto. Tengo premuto verso la sedia blu, diversa, diversa da quella di prima, attendo tra una telefonata e l'altra che la dottoressa Segno, quella alta, che si chiama Pregno nella vita vera, quella alta, aspetto che mi chiami. Arrivano le 11 e comincio a essere stufo. La mia attenzione è catturata da un volto. Lei è bellissima. Il suo sguardo è rivolto verso terra, il foulard turchese che porta in testa. È a mo' di bandana, per nascondere la calvizie, e dello stesso colore dei suoi occhi. Turchese. Le sue scarpe hanno un piccolo tacco che sostiene la caviglia elegantemente scoperte e incrociate. Rifletto su come la malattia possa colpire chiunque, come non chieda documenti, moduli per dichiarazione dei redditi per entrare in azione. I nostri occhi si incrociano per un attimo, ma subito i miei scappano. Non riescono a restare sui suoi. Sono a disagio, ma aspetto il momento giusto per rincontrarli. Si apre un duello con me stesso. Comincio a creare un film nel quale io trovo il modo di parlarle e di infonderle il sorriso che quel pavimento non riesce a darle. Lei guarda il pavimento. Prendo il libro e il coraggio e mi muovo verso di lei. Ciao, posso sedermi qui? È occupato? Le domando indicando la sedia accanto a lei. No, prego, mi risponde. Alza la borsa che occupava la sedia. E poi alza lo sguardo. Mi offre un sorriso, misto a un'espressione interrogativa, ma molto dolce. Ho già dimenticato tutto. Il posto in cui sono, la malattia che potrei avere, un sacco di altre cose. Lei è troppo bella. Sono nel tunnel dell'amore, come i Dire Straits, anche se sono solo all'ingresso. Sono un po' in ansia per la visita che proprio non riesco a... Le parlo. Sono un po' in ansia per la visita che proprio non riesco a starmene lì, da solo, con intorno a tutto questo spettacolo. Appena finisco la frase, mi viene una vampata. Ma cosa cazzo stai dicendo? Ma sei fuori? Lei invece scoppia a ridere e dice, ah certo che non si può dire che il tatto sia il tuo forte. Parlare di spettacolo qui non è proprio non è proprio da gentiluomini. Lo dice e ho paura che lo pensi davvero. Cerco di recuperare, ma ormai l'imbarazzo mi ha travolto e solo grazie alla sua reazione riesco a sopravvivere. Ciao, sono Daniele. Mi dice con un accento nuovo, offrendomi la mano. Piacere, Gabriele. Scusa, sai, sono un cretino. È la prima volta che vengo qui e sono veramente a disagio, oltre che impaurito. Non ti preoccupare, Gabriele. Conosco benissimo gli effetti di questo inferno. Ma poi ci si abitua. A tutto ci si abitua. Come lo dice bene, il mio nome ha detto Gabriele. Non sei italiana, vero? No, sono del Belgio. Sono nata a Bruges. Mio nonno era un minatore italiano. Ma da 2 anni vivo in Italia, prima al sud, poi qui a Torino. Perfetto, perfetto. Carico il fucile. Proprio mentre Daniel mi chiede cosa sto leggendo, sento esplodere una voce femminile che pronuncia il mio cognome. Longo. Mi precipito con quel fare dimesso che di solito ha un paziente nei confronti del medico. Quasi a non volerne in nessun modo urtarne la sensibilità. Il paziente va sempre... come in un negozio di bicchieri di cristallo. Non riesco a gestire l'impaccio nel governare la scena. Non conosco il modo di andare verso quella voce, prendere il giubbotto, salutare quella donna bellissima a cui non ho avuto neanche il tempo di chiedere se le aveva fatto piacere passare 10 minuti con me. Forse non la rivedrò più. A Bruges avrebbe potuto esserci qualcosa di magico, ma subito si è sciolto come nel sole. Il vento gira come non ti aspetti, e lei ha girato con lui. Avviene il primo colpo di scena. Entro in una stanza diversa da cui sono entrati tutti gli altri. Perché? Perché a tutti gli altri entro nella stanza di metà corridoio e io devo entrare in quella in fondo al corridoio. La numero 8. Cosa mi devono fare? O peggio ancora, cosa mi devono dire? Entro e ci trovo ben 3 dottoresse che mi guardano quasi sorridenti e mi indicano la sedia. Come si sente? Domanda la dottoressa Segno. Benissimo, rispondo io con entusiasmo. Bene, ha voglia di sedersi là. E mi indica una barella davanti a noi che viene apparecchiata con della carta nuova. Da una delle due dottoresse piccoline e giovanissime. Due pasticcini. Mi siedo con i piedi a penzoloni e a questo punto parte la visita. Pancia, gola, ascelle, inguine e poi mi fanno rivestire. Silenzio. Si siedono e rimangono in silenzio. Sguardi e silenzio. La dottoressa alta, affiancata a destra e a sinistra dalle altre due, mi dice: purtroppo nel suo sangue ci sono dei problemi. Le parole non hanno colore, ma a volte devastano. Come il fuoco, come il vento e come l'acqua. I sorrisi devastano come gli occhi rivolti verso il basso. I ricordi devastano. Anche quelli belli e romantici. I rimorsi uccidono. Avere rimorsi è un peccato mortale. Tutto crolla. Oggi è il 4 marzo 2003. Quasi a rievocare una vecchia canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 2003. Quello era il 43. Mi trovo solo, nessuno con cui incrociare gli occhi per ottenere conforto. È giusto così. Non si va a fare un prelievo accompagnati dalla fanfara dei carabinieri. Indosso un pullover arancio che spicca in tutto quel bianco e penso alla partita. Ce l'ho ancora? E penso a quella partita che non di tennis che non potrò fare per raggiungere la semifinale. Deve essere sabato in Liguria, non andrò. Loro tre mi guardano, mi studiano e quasi mi compatiscono, anche se non colgo mai rassegnazione nei loro sguardi. È successo all'epoca e non è mai successo negli anni, nei 2 anni successivi. Mai un minuto di rassegnazione nei loro sguardi. Questo non c'è scritto, era solo. Anche se non colgo mai rassegnazione. Di cosa si tratta? Domando. La risposta è secca e non lascia adito a nessuna interpretazione. Nel suo sangue periferico sono presenti delle cellule immature. Abbiamo bisogno di eseguire un esame del midollo per essere più precisi. Lei ha figli? Ha fratelli? Sorelle? Mi guarda. Ma guarda un po' queste tre. In che guaio mi stanno cacciando? Ma scherzano o fanno sul serio? Purtroppo in questo reparto si chiede a uno se ha le sorelle per fare trapianto, mica per baciargliele o per baccagliargliele. No, mi sa che non scherzano. A questo punto prendo la situazione in mano e domando: ho la leucemia? Sì. Come sì? Sì, un cazzo. Posso andare a fare la pipì? Mi guardano. Certo, professore. Noi l'aspettiamo qua. Certo, professore. Noi l'aspettiamo qua. Nè, nè, nè. Non ho mai letto in pubblico, è la prima volta. Due minuti di pausa, perché vi faccio vedere un video.
Connect me.
Va bene, iniziamo. In realtà dobbiamo farlo un po' più allegra, no? Se no loro si rompono. Quindi la raccontiamo così. È andata davvero così. È andata davvero così. Io e questa donna ci siamo conosciuti in un momento per me molto 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 difficile, ma come canta De André, a volte nell'età me la sono più. È diventata un'amicizia interessantissima, molto, molto giovane come amicizia, chissà cosa combineremo nel nostro futuro, insomma. Siamo con lei e con altri medici, in particolare con uno di questi medici che è il primario di quel reparto dove io sono stato curato in un certo modo, e poi parliamo del certo modo. Viene un'idea che è quella di parlare in pubblico come paziente, no? Di quello che io sono stato, forse in modo un po' anomalo ho affrontato questa cosa rispetto a tutte le persone che entrano lì dentro. E diceva, sono stato utile a molti pazienti, no, in realtà io, chi avrà voglia di leggere nel libro, ho tagliato i capelli a molti, una signora che era dentro proprio lì. Ho tagliato i capelli a molti pazienti, quelli nuovi che arrivavano, poi i capelli da tagliarli, perché sennò poi cadono. Allora io facevo il barbiere, insomma, portavo il salame, quello piccante calabrese, dove di nascosto ci nascondevamo io e un altro, facevamo quello che ci faceva far festa. Ecco perché si chiama la festa dei limoni, perché i limoni sono gialli, sono pelati e sono ricchi di quello che noi non abbiamo più. Non dico noi perché adesso sono tornato dalla vostra parte, non abbiamo più l'essenza, stiamo perdendo l'essenza, quella che è l'essenza fondamentale, la menta, il limone, il cioccolato, quello che ci fa star bene, la stiamo dimenticando. Di questo ne parliamo. E uno dei medici mi invita, e un altro che Locatelli, Lucarelli nel libro, un medico ma non un grande medico. Il grande medico, questi sono tutti bravissimi, tutti, non ce n'è uno che non è capace, sono tutti bravissimi, anche quelli che guadagnano 600 euro al mese perché hanno soltanto una borsa e curano magari per 12 ore al giorno persone col cancro, dando speranze, dando sorrisi, no? Sono i nostri giovani medici. E poi ci sono gli infermieri, che sono pazzeschi, sono in questi reparti ci sono persone incredibili, no? Mi dice, tu dovresti scrivere, perché sei stato un po' particolare, no? Potrebbero copiarti, i pazienti che invece sono giù di morale, sono tristi, molti potrebbero copiarti. Io non me lo sono fatto dire due volte, naturalmente, perché io di mestiere faccio, l'ho detto lei, faccio l'insegnante di matematica e fisica. Scrivere un romanzo è una vendetta contro tutto il dipartimento di lettere che neanche vi potete immaginare. Quando io sono andato un anno, sono andato un mio collega di lettere e gli ho detto, senti, ma ho saputo che tu di compito, perché ai ragazzi, io vado molto nelle scuole, e quando dico questa cosa, ai ragazzi danno i libri di compito, quando i libri in realtà non sono un compito, i libri sono una coccola. Il libro deve entrare nella vita dei giovani come una coccola. Io dico sempre ai miei studenti a Natale, regalatevi un libro, ma la scommessa qual è? Che tu ti devi scegliere un tuo compagno e devi trovare il libro che a lui piace. Devi conoscerlo così bene da trovare il libro che secondo te a lui possa piacere. E questa è la scommessa. E succedono dei disastri, no? Perché uno gli compra un libro e dice, ma che schifo, no? Perché non mi conosci bene allora. E quindi questa idea del romanzo mi stuzzica tantissimo. Conosco un editore piccolino, avete visto che il libro aveva un'altra copertina bianca con un bambino azzurro all'inizio. Gli scrivo, a lui l'idea piace. Io nella vita privata, non nella scuola, sono un arbitro di Serie A di pallavolo, arbitro la pallavolo in Serie A, quindi ho arbitrato la fine del scudetto a Modena un altro giorno. Quindi mi conoscono in tanti in Italia, magari, visto che loro hanno bisogno di cose, posso comprare ancora delle cose. Ho già donato il, perché poi l'artefatto è, incontro il primario e gli dico, senta, ma voi siete stati così carini con me, ma io come posso ringraziarvi? Soldi non ne ho, perché faccio un insegnante pubblico, vengo pagato bene per quello che lavoro e non mi lamento dei soldi che prendo, ci mancherebbe altro, ma